Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. La fuga in avanti di Donald Trump. Nel tentativo di imporre un bloqueo contro Caracas, gli Stati Uniti sequestrano una petroliera russa provocando una dura reazione di Mosca. Il silenzio della vicepresidente J.D. Vance sarebbe l'ennesima conferma della spaccatura dentro la Casa Bianca tra neocon e la destra isolazionista. La posta in gioco sono le prossime elezioni presidenziali. Messico, nonostante le minacce di Washington, la presidente Claudia Sheinbaum ribadisce che non ci sarà nessun cambiamento nel flusso di petrolio verso Cuba. Spagna, con 500.000 esiliati, Madrid è diventata la capitale dell'opposizione venezuelana in Europa. Il premier socialista Pedro Sanchez punta a un ruolo di mediatore. Siria-Israele, prove di dialogo a Parigi, raggiunto un accordo sulla sicurezza dei confini. Gran Bretagna continua la linea dura del governo contro gli attivisti di Palestine Action in sciopero della fame ormai da 2 mesi. Il punto di Esteri. Dall'attivismo climatico ai ghiacci dell'Antartide, Luisa Neubauer, volto di Fridays for Future Germania, partecipa a una spedizione scientifica tra ricerca, tutela degli ecosistemi ed educazione ambientale. Progetti sostenibili, la gestione delle foreste per assicurare l'approvvigionamento alpino dell'acquedotto di Vienna. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Avete sentito la prima notizia? L'esercito americano ha sequestrato 2 petroliere nel tentativo di bloccare l'esportazione venezuelane, tra cui una nave battente bandiera russa nell'Atlantico tra Scozia e Islanda. Secondo il Pentagono, la petroliera russa ha violato le sanzioni imposte da Washington a Caracas. Si tratta di un provvedimento unilaterale, quindi illegale, visto che non è stato autorizzato da una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. La risposta della Russia è stata finora tiepida, anche se ha chiesto il rilascio dei uomini a bordo. Mosca sta cercando di migliorare i rapporti con Washington sotto la presidenza di Trump. Inoltre oggi è Natale ortodosso, una festività ufficiale in Russia. Nonostante ciò, con il sequestro della nave russa, gli Stati Uniti sono praticamente in conflitto, in crisi con una buona parte del mondo. La Cina, l'America Latina, l'Unione Europea a causa dell'Ucraina e adesso anche della Groenlandia, il mondo arabo per la questione della Palestina.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
E di fronte al rumore, al bullismo di Trump, in questo momento fa notizia il silenzio del vicepresidente J.D. Vance. Sentiamo Roberto Festa.
Osserviamo una foto. È stata scattata venerdì notte a Mar-a-Lago mentre le truppe americane bombardavano Caracas e rapivano Nicolás Maduro. La foto ritrae la tenso struttura da dove Donald Trump ha assistito all'operazione ripresa proprio dai soldati americani. Sembrava di stare al cinema, ha commentato entusiasta Trump. Comunque nella foto a seguire l'operazione a Mar-a-Lago c'è appunto Trump, alla sua sinistra il segretario di Stato Marco Rubio, alla destra il direttore della CIA John Ratcliffe. In un'altra foto, oltre a Trump, si vedono uno dei suoi principali collaboratori e ispiratori, Stephen Miller, il capo del Pentagono, Pete Hegseth, e il capo delle forze armate Dan Kane, tutti appunto a Mar-a-Lago, tutti uomini forti di questa amministrazione che si ritrovano appunto a osservare la dimostrazione di potenza americana. Tutti meno uno, il vicepresidente J.D. Vance. L'assenza di Vance non è ovviamente passata sotto silenzio. Ai giornalisti che ne hanno chiesto ragione è stato detto che si è preferito non portare d'urgenza il vicepresidente a Mar-a-Lago per non dare l'impressione che qualcosa di importante stesse per accadere. Allora, è una versione che può sicuramente valere per la notte dell'operazione, ma non spiega però il quasi silenzio in cui Vance è sprofondato in questi giorni. Il vicepresidente ha fatto un post su ex domenica, in cui ringrazia le forze armate per l'operazione che lui dice essere stata motivata dalle accuse di narcoterrorismo nei confronti di Nicolás Maduro. Poi praticamente più niente, cioè la quasi assenza da parte di J.D. Vance. Si tratta di un dato significativo considerato il clamore che spesso Vance ha provocato con le sue prese di posizione. Pensiamo soltanto agli attacchi nei confronti dell'Europa. Si tratta però di una quasi assenza politica che ha delle ragioni, due in particolare. La prima è ideologica. J.D. Vance è espressione di quel mondo isolazionista, contrario a interventi militari all'estero, poco incline ai vari regime change, nation building, esportazione della democrazia, un mondo di cui anche Trump, almeno sino a un certo punto, ha fatto parte, è stato sostenitore. L'idea di soldati americani mandati a occupare il Venezuela quindi non piace a J.D. Vance, nemmeno per sfruttare il petrolio venezuelano, di cui anche la sua insistenza sul fatto che si tratti di un'operazione motivata dal ruolo di Maduro nel traffico di droga. Vance è insomma il rappresentante di un conservatorismo molto lontano da quello neocon e ferocemente anticomunista, incarnato per esempio da Marco Rubio, secondo molti il vero ispiratore di questa operazione. C'è però una seconda ragione che può forse spiegare il quasi silenzio di J.D. Vance. Non è ideologica, ma è di calcolo politico. Vance è uno dei più probabili candidati repubblicani alle presidenziali del 2028. Tra i suoi rivali ci sarà quasi sicuramente Marco Rubio. Sulla base del passato, vedi l'Iraq, l'Afghanistan, il Vietnam, Vance sospetta che anche questa nuova esplosione imperialista americana potrebbe trasformarsi in un clamoroso fallimento e quindi preferisce, almeno fino a quando le cose non saranno più chiare, starsene fuori. Nel caso appunto la vicenda finisca in un pantano, sarà un pantano da usare contro Marco Rubio nel 2028.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso la crisi del Venezuela vista dalla Spagna, sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Madrid è il centro dell'opposizione venezuelana in Europa. In Spagna risiedono più di 500.000 di venezuelani. A Madrid vivono i principali esponenti anti-Maduro, come l'ex sindaco di Caracas, Antonio Ledesma, Edmundo González, riconosciuto come legittimo vincitore delle scorse elezioni in Venezuela dall'Unione Europea. E anche Maria Corina Machado, premio Nobel del 2025, ha messo la sua base, almeno temporaneamente, a Madrid. Ed è per questo che nella capitale spagnola il blitz degli Stati Uniti è stato vissuto prima con entusiasmo, con oltre 2.000 persone in piazza, e poi con incredulità quando è stato chiaro che né Maria Corina Machado né il resto dell'opposizione avrebbero fatto parte del processo di transizione. Se nelle prime ore c'era la sensazione che i quadri dell'opposizione a Maduro avrebbero sostituito i dirigenti del governo chavista, con il passare delle ore ha prevalso un senso di delusione nei confronti di Washington, che ha obbligato ad adattare la strategia. L'opposizione venezuelana continua a chiedere formalmente a Trump di far assumere Edmundo González la presidenza del paese. Sembra difficile almeno per ora. Machado è arrivato a offrire il suo Nobel a Trump, ma l'obiettivo dell'opposizione venezuelana è ora quello di capire come ritornare in gioco per evitare di essere tagliati fuori del tutto dalla transizione. Ed è per questo che si è chiuso in un silenzio assoluto, limitando le dichiarazioni per evitare qualsiasi incidente con Trump. Per il momento sono due gli obiettivi su cui si sta lavorando dietro le quinte con l'amministrazione statunitense. Il primo è il rilascio dei prigionieri politici che si trovano ancora nelle carceri venezuelane. E il secondo è il ritorno dei leader oppositori che si trovano in Europa o negli Stati Uniti. Un passo che è visto come fondamentale per avere un ruolo nel futuro del paese. La parola d'ordine sembra però essere pazienza strategica. nella speranza che la strana collaborazione tra l'amministrazione Trump e i resti del governo venezuelano guidato da Delcy Rodríguez fallisca. Una situazione complessa che obbliga il governo spagnolo a un equilibrio molto delicato. Se da una parte infatti deve tener conto dell'opposizione venezuelana, dall'altra Sanchez è stato il più duro dei leader europei nel condannare il Brics degli Stati Uniti. Per il premier spagnolo l'unico obiettivo dietro il cambio di regime in Venezuela è l'assalto alle risorse naturali. Sanchez non ha riconosciuto la vittoria di Maduro alle elezioni del 2019 e del 2024, ma nonostante tutto la Spagna non ha mai rotto le relazioni diplomatiche con il governo di Caracas, un ruolo di mediazione che spesso ha provocato frizioni con l'opposizione venezuelana a Madrid. Nei prossimi giorni Sanchez ha annunciato che parlerà sia con Delcy Rodríguez sia con Edmundo González, cercando di rivendicare per Madrid un ruolo di ponte, nonostante i pessimi rapporti di Sanchez con Trump.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Come sta reagendo il governo messicano alle minacce degli Stati Uniti? Sentiamo l'intervista a Fabrizio Lorusso, ricercatore all'Università di León.
Trump ha menzionato chiaramente il Messico come fonte di problemi per la presenza di gruppi criminali che lui chiama cartelli narcoterroristi, già ufficialmente, e quindi in tutto il suo primo anno di mandato ha comunque insistito sulla possibilità di intervenire direttamente in territorio messicano, addirittura con l'invio di truppe o comunque con la collaborazione tecnologica, e la presidente del Messico Sheinbaum ha rifiutato in varie occasioni, più o meno energicamente, ma comunque con un tono abbastanza diplomatico, ecco, questo tipo di collaborazioni sul territorio, no? Però chiaramente dopo l'attacco al Venezuela e nuove menzioni proprio al Messico, ma poi anche alla Colombia e ad altri paesi della regione, Cuba, eccetera, chiaramente la preoccupazione è aumentata e sono aumentate anche le domande alla stessa presidentessa Sheinbaum e in generale al governo su cosa intende fare di fronte a queste minacce continue. Le risposte sono sempre state piuttosto diplomatiche, nel senso che Claudia Sheinbaum ha rifiutato l'intervento in Messico, ha chiaramente condannato anche l'attacco a Caracas, il sequestro del presidente Maduro, eccetera, in modo energico, ma ribadendo comunque la stretta collaborazione e canali di comunicazione unici, stabili e forti con tutti gli operatori, diciamo, del governo di Trump, e quindi ha rassicurato sul fatto che il Messico non dovrebbe, non sarà oggetto di questo tipo di interventi, e che la collaborazione sul tema della migrazione e della criminalità organizzata è molto stretta. Quindi diciamo che emette sempre delle parole rassicuranti di fronte al bullying di Trump, ed è un po' il carattere anche di Claudia Sheinbaum in generale, ed è apprezzato all'interno del paese perché non alza troppo i toni.
L'altra domanda che ci stiamo facendo in queste ore riguarda Cuba. Messico anche oggi ha ribadito che garantirà il rifornimento in petrolio. Questo potrebbe irritare la Casa Bianca.
Chiaro, il Messico ormai si è trasformato praticamente nel primo fornitore di petrolio a Cuba. E ancor di più probabilmente lo sarà ora che c'è proprio il blocco nei Caraibi, che il Venezuela dovrà riorientare praticamente tutta la sua politica in generale, soprattutto quella petrolifera, verso l'estero, no? E uno dei motivi anche dell'attacco al Venezuela è che vogliono impedire che il Venezuela rifornisca la Cina, la Russia, l'Iran e altri paesi, tra cui Cuba. Per cui sicuramente questo potrà essere una nuova fonte di conflitto. Per ora non è al centro dell'agenda, diciamo così, che sul tema della ingerenza nordamericana o statunitense non si è parlato delle tematiche che direttamente ora coinvolgono il Messico, appunto questa etichetta del narcoterrorismo, il fatto per esempio che ora viene fuori che il cartello de los Soles effettivamente è un'altra cosa, non è propriamente un cartello del narcotraffico, no, ma più che altro un sistema clientelare e patrimonialista di governo in Venezuela, sui comunicati del Senato messicano e della Presidente Claudia Sheinbaum, su difesa della sovranità e l'autodeterminazione dei popoli, seguendo la dottrina Estrada, tipicamente messicana. Quindi anche in questo senso cercano di mantenere un margine di manovra su politica estera e anche sulle vendite all'esterno del petrolio, no? Già nel governo precedente di Andrés Manuel López Obrador si erano stabiliti comunque vincoli anche con i medici cubani e in altre aree, in uno spirito di cooperazione latinoamericana del Messico, che in realtà funziona poi anche con altri paesi.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso Emanuele Valenti ci parla delle prove di dialogo tra Siria e Israele.
Dopo un anno di contatti e di colloqui sponsorizzati dagli Stati Uniti, Siria e Israele hanno raggiunto un primo accordo nel tentativo di normalizzare le loro relazioni. Il percorso in realtà è ancora lungo e non è assolutamente detto che le due parti riescano ad arrivare fino in fondo. Lo scorso luglio, in uno dei tanti attacchi contro obiettivi militari siriani dalla caduta del regime di Bashar al-Assad, Israele, per esempio, aveva bombardato direttamente il Ministero della Difesa di Damasco, nel pieno centro della capitale siriana. Questo primo accordo è stato raggiunto ora a Parigi, dopo un nuovo round negoziale mediato dall'amministrazione Trump. In un comunicato congiunto, rilasciato dal Dipartimento di Stato americano, siriani e israeliani hanno spiegato di avere concordato la creazione di un meccanismo per condividere informazioni di intelligence e facilitare la ripresa delle relazioni diplomatiche e commerciali, così come una de-escalation militare. Il tutto, dice il documento, con la supervisione di Washington. Israele e Siria sono nemici da tanto tempo. La Siria è uno dei paesi arabi che in passato si erano scontrati più volte con Israele per la questione palestinese. L'ultima guerra, quella dello Yom Kippur, fu nel 1973. Allora l'esercito israeliano aveva già occupato da alcuni anni le alture del Golan, in territorio siriano. Lo aveva fatto nel 1967. Nel 1974 i due paesi siglarono un accordo di cessate il fuoco, che in sostanza ha retto lungo il confine fino alla caduta di Assad nel dicembre del 2024, anche se in realtà negli anni precedenti gli israeliani avevano colpito più volte obiettivi iraniani o di Hezbollah in territorio siriano. Con la caduta del vecchio regime, poco più di un anno fa, il governo Netanyahu, come dicevamo, ha deciso di colpire una serie di obiettivi militari in Siria, dicendo di non fidarsi nemmeno del nuovo governo di Damasco perché è troppo radicale. Sulla carta entrambe le parti hanno interesse a normalizzare i loro rapporti. La Siria è in un passaggio storico delicatissimo e in mezzo a mille problemi sta cercando di rialzarsi dopo oltre mezzo secolo di dittatura e una lunghissima guerra civile. Le continue incursioni israeliane ovviamente non aiutano. L'esercito israeliano infatti ha occupato un'altra porzione di territorio con posti di blocco nella zona cuscinetto oltre il Golan che dovrebbe essere monitorata dalle Nazioni Unite. Il governo Netanyahu ha parlato di sicurezza nazionale e della necessità di difendere la minoranza drusa nel sud della Siria. Ma anche gli israeliani hanno interesse a normalizzare i rapporti con Damasco, che oltretutto dalla caduta di Assad non è più nell'orbita iraniana. E poi un accordo politico e militare è tra gli obiettivi di Trump in Medio Oriente. Il presidente americano vorrebbe che alla fine il nuovo governo siriano entri nei famosi accordi di Abramo, che riconosca quindi lo Stato di Israele. Da Damasco hanno fatto capire che si tratta di un'opzione remota e questo accordo di Parigi non parla nemmeno del ritiro israeliano dal territorio siriano occupato, anche quello occupato dal 2024. Appunto, la strada è ancora lunga.
Adesso andiamo a Londra. Elena Siniscalco ci aggiorna sullo sciopero della fame degli attivisti del Palestine Action.
Dillo chiaro, dillo forte, gli attivisti in sciopero della fame ci rendono fieri. Questo era lo slogan urlato dai protestanti che si sono radunati fuori dalla prigione di Pentonville a Londra in supporto degli attivisti di Palestine Action in sciopero della fame. Ne avevamo parlato a dicembre, spiegando come questi attivisti, tutti detenuti in custodia cautelare, avessero scelto questa forma estrema di protesta per convincere il governo ad accettare le loro richieste: il rilascio immediato su cauzione, la fine del ban contro Palestine Action e il diritto ad un fair trial, un processo giusto. Oggi siamo a gennaio e il governo britannico ancora si rifiuta di iniziare le trattative o persino di aprire un canale di comunicazione con gli attivisti incarcerati. Alcuni di loro hanno interrotto il proprio sciopero della fame. Ancora in sciopero sono in tre: Heba Muraisi, Kamran Hamed e Liwi Chiaramello. Chiaramello soffre di diabete, quindi sta scioperando un giorno sì e uno no. Sono tutti in sciopero da più di 45 giorni. Muraisi è in sciopero della fame da 66 giorni e persone a lei vicine dicono che ormai fatica a respirare e soffre di spasmi muscolari. Tutti e tre gli attivisti rischiano di morire. Il governo britannico ha designato Palestine Action come un gruppo terroristico lo scorso luglio e più di 1.600 persone sono state arrestate per via di qualche legame con il gruppo o per il proprio supporto per la sua causa. È chiaro che il governo stia seguendo la politica del non trattare con i terroristi. Il fatto che la stia applicando ai suoi stessi cittadini, però, causa molto sgomento, tanto che più di 800 professionisti nel settore medico hanno firmato una lettera indirizzata al ministro della giustizia, David Lammy, dicendo che gli attivisti si trovano in un'emergenza medica che non sta venendo gestita nel modo giusto. Il governo non ha mai risposto a questa lettera. Un'altra attivista che era in sciopero della fame da più di 2 mesi, Teuta Oxal, ha interrotto questa settimana, dopo che le sue condizioni mediche erano deteriorate drasticamente. Il governo spera che i rimanenti 3 attivisti in sciopero della fame seguano l'esempio di Oxa e interrompano la loro protesta prima che sia troppo tardi. Ma se così non dovesse essere e se il governo non cede, il rischio per Muraisi, Ahmed e Chiaramello diventa più grande e irreversibile ogni ora che passa.
Luisa Neubauer, volto di Fridays for Futures Germania, dall'attivismo climatico ai ghiacci dell'Antartide. La storia ce la racconta Alice Franchi.
Una ragazza sorridente mostra con orgoglio uno stemma rotondo con la scritta «Spedizione scientifica Antartica 2026». La scritta circonda l'immagine di un pinguino in equilibrio su un iceberg che osserva l'arrivo di una barca a vela tra i ghiacci. Quella ragazza è Luisa Neubauer, uno dei volti più noti di Fridays for Future Germania, pronta a lasciare la città di Ushuaia in Argentina per dirigersi verso uno dei luoghi più remoti e fragili del pianeta. Questa sera Luisa Neubauer salperà a bordo della Malizia Explorer, direzione Isole Danger, nell'estremo nord-est della penisola antartica, per partecipare a una spedizione dedicata alla ricerca sul clima e sugli ecosistemi polari. Alla guida della missione c'è il velista tedesco Boris Herrmann, tra i nomi più noti della vela oceanica internazionale. Herrmann ha compiuto il giro del mondo in solitaria e senza scalo in 80 giorni. La sua passione per la vela e per il mare si è unita anche alla necessità di agire di fronte alla crisi climatica. Nel 2016 ha fondato il Team Malizia, un progetto che utilizza la navigazione a vela come piattaforma scientifica e mediatica per accelerare l'azione climatica. È stato proprio Herrmann nel 2019 ad accompagnare Greta Thunberg attraverso l'Atlantico fino a New York, permettendole di partecipare al summit sul clima delle Nazioni Unite senza emettere emissioni. Da allora il Team Malizia collabora stabilmente con istituti di ricerca e università per la raccolta di dati oceanografici in alcune delle aree più sensibili del pianeta. La rotta della Malizia Explorer conduce verso le isole Danger, un piccolo arcipelago all'estremità settentrionale della penisola antartica, una delle regioni del pianeta che sta sperimentando i cambiamenti climatici più rapidi. Nonostante la fragilità dell'ecosistema, le isole rimangono in gran parte incontaminate, rappresentando un laboratorio naturale ad alto valore scientifico. Si trova proprio su queste isole la più grande colonia di pinguini di Adelia, con circa 1 milione di coppie riproduttive ogni anno. Proprio per queste caratteristiche, nel 2024 sette delle isole sono entrate a far parte dell'area antartica specialmente protetta. La protezione però riguarda solo la terraferma, non le acque circostanti, fondamentali però per l'alimentazione della fauna locale. La spedizione Danger Islands ha l'obiettivo di condurre uno studio sul campo, raccogliere dati utili a migliorare i modelli climatici e fornire delle basi scientifiche per le future decisioni politiche, con l'intento finale di estendere la protezione dalla terraferma al mare. Sulla barca ogni membro dell'equipaggio ha il suo ruolo. Quello di Luisa Neubauer è occuparsi dell'educazione e della sensibilizzazione. Con l'iniziativa Vai a scuola in Antartide, la Malix Explorer aprirà un collegamento online diretto tra i ghiacciai e le aule di tutto il mondo. Studenti e insegnanti potranno trascorrere un'ora con scienziati, marinai, attivisti climatici, esplorando l'Antartide, il suo ruolo chiave nel sistema climatico globale e le ragioni per cui proteggerla è una responsabilità collettiva. Sul sito del team-malizia.com potete trovare i moduli di registrazione per i collegamenti online e i materiali educativi anche in italiano.
Infine, progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Gestione delle foreste e agricoltura sostenibile per proseguire l'approvvigionamento alpino dell'acquedotto di Vienna. È una storia di oltre un secolo e mezzo, quello delle fonti idriche di montagna della capitale dell'Austria, un sistema di acque potabili a ridotti trattamenti chimici per la sicurezza degli utenti. La strategia sostenibile in atto dall'amministrazione comunale per adeguarsi ai cambiamenti climatici degli ultimi decenni ha visto incrementare la tutela dei bacini idrografici che riforniscono la città. Per questo motivo prosegue la tutela delle fonti dei territori alpini nelle regioni Stiria, Bassa Austria e Carinzia, oltre 675 km quadrati. Poco meno della metà sono di proprietà del municipio, che ha proseguito le acquisizioni anche in tempi recenti. Questi ambiti sono quelli a tutela assoluta, uno dei tre livelli di restrizione. Nel secondo è inserito l'agricoltura. Nelle zone di captazione sono vietate le produzioni intensive e gli insediamenti. Per questo il Comune di Vienna ha stipulato accordi con circa 700 coltivatori per incentivarli a convertirsi al biologico a sistemi a ridotto impatto ambientale. La terza zona di tutela delle fonti di captazione dell'acqua prevede restrizioni moderate per le attività produttive. La capitale dell'Austria ha pure investito nel mantenimento della qualità delle acque usate in città e alla gestione di quelle piovane. Il sistema di depurazione tutela il fiume Danubio, dove confluiscono dopo il trattamento, che prevede la riproduzione di biogas dalla fermentazione dei fanghi degli impianti. Per ridurre le produzioni di acque nere e migliorare la sicurezza durante gli eventi meteo, non solo quelli estremi, sono state incrementate le aree permeabili. In questo modo le piogge sono assorbite sul posto, come nei giardini o nei luoghi dove le pavimentazioni non sono sigillate. Il principio di città spugna è stato inserito nella pianificazione territoriale, tetti verdi compresi, incrementando anche la capacità di ridurre l'effetto isola di calore urbana, oltre a quello di allagamenti, migliorando la qualità della città complessivamente.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.